creaky, scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul until you're doomed tonight. Salve killers, io sono Kiru e bentornati nell'oscuro palcoscenico. Vi è mai capitato, magari durante una passeggiata, di vedere una coppia di sposini e, notando che lo sposo è molto più grande della sposa, di pensare «Wow, sembra suo padre!» Beh, se aveste incontrato la coppia di cui parleremo oggi, avreste potuto ben dire che lo sposo non solo sembra suo padre, ma che è suo padre. Adesso starete sicuramente pensando che sono impazzito, ma vi assicuro di no, cari killers. Nella puntata di oggi parleremo infatti di Steven e Katie Pledel. Questa è una storia con una intricata rete di ossessione e di incesto, ma anche di violenza. La storia di un uomo che ha covato un oscuro segreto, un segreto che alla fine avrebbe distrutto delle vite e sarebbe finito nel sangue. Ringrazio tantissimo Danny il Grande per avermi consigliato questo caso. Un intreccio perverso di passioni morbose e segreti inconfessabili che hanno portato a un epilogo tanto tragico quanto incomprensibile. Volete navigare nelle tenebrose acque di un dramma familiare che ha travalicato i confini dell'immaginabile? Allora sbarrate porte e finestre, chiamate la polizia e buon ascolto. Steven Pledel nacque il 6 aprile 1975 a Levittown, a New York. Non si sa molto della sua infanzia, se non che viveva con la madre e che era noto per il suo carattere esplosivo. Crescendo iniziò a manifestare anche un comportamento abusivo. Alcuni lo descrivevano come una persona strana e con una passione per le armi. A quanto pare spesso era vittima di bullismo, in quanto aveva l'abitudine di indossare sempre la stessa maglia da hockey, ogni giorno, anche per una settimana intera o più. Nel 1995 Steven aveva 20 anni e, dato che veniva descritto come un solitario, non sorprende che si sia rivolto a internet per incontrare amici e potenziali pretendenti. Un giorno, mentre navigava in rete, incontrò una ragazza di 15 anni di nome Alicia Garcia, del Texas. A lui non importava che Alyssa avesse solo 15 anni e lui 20, perciò i due cominciarono a parlare molto spesso, finché arrivarono a provare dei sentimenti romantici l'uno per l'altra. Steven non vedeva l'ora di incontrare Alyssa di persona, perciò guidò da New York fino al Texas. Dopo l'incontro i due sembravano andare molto d'accordo e, prima che qualcuno se ne accorgesse, Alyssa scappò di casa per stare con lui. Non molto tempo dopo, la ragazza rimase incinta e diede alla luce una bambina bella e sana che chiamarono Denise. Ma questo nuovo amore, la felicità e la bambina non erano tutto rose e fiori, per niente. Steven, infatti, stava cominciando a dare problemi. Con Alyssa era sempre violento, irascibile e imprevedibile. Inoltre non riusciva a tenersi un lavoro, cosa che metteva molto pressione su di lei. La minacciava regolarmente che, se fosse andata via, si sarebbe fatto saltare la testa, avrebbe trovato un modo per registrare l'atto e si sarebbe assicurato che vedesse il video. Purtroppo le violenze non erano limitate ad Alyssa, ma si estesero anche alla piccola Denise. Alyssa riferì che in un'occasione Steven avrebbe pizzicato brutalmente la neonata finché il suo corpo non diventò nero e blu, cosa orribile anche solo da immaginare. Affermò anche che lui una volta avrebbe infilato la loro bambina in una borsa a frigo per soffocarne il pianto, fino a quando la piccola non finì sul punto di soffocare. Fu lei a liberarla e a impedire che la figlia morisse. Alyssa era sempre più preoccupata e sapeva che avrebbe dovuto fare qualcosa, in particolare per proteggere Denise. Così, quando la loro bambina aveva solo 8 mesi, Alyssa compì il sacrificio estremo di dare la piccola in adozione. Non voleva che la loro figlia crescesse in una famiglia così turbolenta e temeva sinceramente per la sua sicurezza. Così fece l'unica cosa che poteva fare per proteggerla, ovvero portarla via da lì e affidarla ad una famiglia che la amasse e la trattasse bene. Quindi una bella coppia, Anthony Fusco e sua moglie Kelly, adottarono la bambina e la ribattezzarono Katie. Un nuovo nome, un nuovo inizio con una nuova famiglia. I due coniugi crebbero Katie a Dover, a circa 128 km a nord di New York City. Avevano una vita piuttosto normale. Anthony e Kelly, a detta di tutti, diedero a Katie una vita fantastica, vivendo in una piccola comunità di roulotte descritta come una città sonnolenta, con brave persone e buone famiglie. La vita aveva finalmente iniziato a sembrare normale per la piccola Katie. Col tempo la giovane cresceva e risultava essere molto riservata e timida, e a causa dell'amore e della sua passione per gli animali era vegetariana. La ragazza amava tutti gli animali, ma in particolare si dilettava nel salvare i gatti randagi. Katie faceva anche parte della squadra di cheerleader, era un'aspirante artista ed era molto conosciuta alla Dover High School per aver disegnato fumetti. Era anche una batterista di talento e aveva intenzione di frequentare l'università per intraprendere una carriera nella pubblicità digitale. A detta di tutti, sembrava che Katie fosse sulla buona strada per il successo. La ragazza si diplomò alla Dover High School nel 2016 e, sebbene avesse intenzione di frequentare l'università, aveva anche altre cose nella sua vita che non vedeva l'ora di perseguire e scoprire. In realtà sapeva di essere stata adottata e quindi, dopo aver compiuto 18 anni nel gennaio 2016, molto curiosa di conoscere i suoi genitori naturali, iniziò a cercarli. A quel punto della storia, Steven e Alyssa, i veri genitori di Katie, nonostante tutto erano stranamente ancora insieme. Anche con tutto il caos e la tossicità che sembrava esserci nella loro relazione, rimasero insieme per tutto quel tempo e nel 2007 Alyssa diede anche alla luce il loro secondo figlio. Alyssa sentiva che a quel punto erano più grandi, più maturi e finalmente erano pronti a diventare genitori, perciò nel 2012 diedero il benvenuto anche al loro terzo figlio. Come già detto, Katie si stava impegnando per trovarli, così fece quello che la maggior parte di noi farebbe e si affidò ai social. Fortunatamente li trovò e così messaggiarono su Facebook. Sembrava che si fosse creato un vero legame tra di loro attraverso la messaggistica, così Katie decise di fare un passo in più e incontrarli di persona. Ricordiamo che a questo punto Katie aveva 18 anni e aveva intenzione di frequentare l'università, ma dopo aver trascorso molto tempo a parlare con i suoi genitori naturali e ad avvicinarsi a loro, le sue priorità cambiarono. Invece di andare al college, nell'agosto 2016 si riunì ai suoi genitori naturali. Poco dopo il ricongiungimento, Katie decise di trasferirsi definitivamente dalla sua famiglia biologica, che la accolse a braccia aperte. Sebbene i genitori adottivi di Katie, Anthony e Kelly, fossero preoccupati perché conoscevano la situazione tossica di quella famiglia, pensavano che lei fosse ormai abbastanza grande per prendere le proprie decisioni e alla fine la sostennero. Katie, infatti, non sapeva che le cose in quella casa stavano andando parecchio male. Steven e Alyssa avevano già preso la decisione di separarsi e dormivano in camere separate. Alyssa aveva anche continuato a subire tormenti emotivi e verbali da parte del marito, e questo andava avanti da anni. La donna si trovava sempre sulle spine e non era felice tra le molte urla e cose spaccate in casa davanti ai loro figli. A questo punto quindi non si sa se Steven e Alyssa stessero solo dando una facciata di famiglia felice, o se Katie avesse mai percepito tutta quell'energia negativa, ma apparentemente sembrava che tutti fossero felici e pronti ad andare avanti. Un giorno Alyssa decise di raccontare a Katie in privato il motivo della sua adozione e di come fosse per la sua sicurezza, a causa di ciò che aveva subito da piccola per mano di Steven. A quanto pare, però, Katie non sembrava affatto preoccupata dalla situazione. Non solo, la notizia sembrava avvicinarla ancora di più a Steven. Anche il comportamento di lui cambiò drasticamente. Iniziò a indossare jeans attillati e camicie aderenti. Si rase la barba e si fece crescere i capelli, cercando di avere un look nuovo, più giovanile e alla moda. Ma perché? Forse cercava di essere un padre più simile allo stile della figlia? O si trattava di qualcos'altro? Le cose presero ben presto una piega molto inquietante. Circa 6 settimane dopo il trasferimento di Katie, una notte Steven decise di dormire sul pavimento della stanza della figlia, cosa che preoccupò immediatamente Alyssa, come la maggior parte delle persone. Perché, da uomo adulto, dormi sul pavimento di tua figlia ormai adulta nella sua stanza? È inquietante ed è strano. Alyssa, giustamente, si arrabbiò e lo affrontò, ma lui, per tutta risposta, le disse che non erano affari suoi e poi uscì di casa assieme a Katie. Non molto tempo dopo, nel novembre 2016, Alyssa ne ebbe veramente abbastanza di Steven, così decise di chiudere definitivamente con lui e se ne andò, ma continuò a condividere la custodia dei loro figli. Questo allontanamento da parte di Alyssa lasciò Steven da solo con Katie e ora, senza nessuno tra i piedi, l'uomo stava iniziando a innamorarsi di Katie. Esattamente, si stava innamorando della sua stessa figlia. E lei di lui. Ed è qui che le cose iniziarono a prendere una piega ancora peggiore. Circa 6 mesi dopo, nel maggio del 2017, Alyssa stava leggendo il diario della figlia undicenne quando si imbatté in una pagina con informazioni piuttosto inquietanti. C'era scritto: «Katie è incinta. Papà dice che si sentono come una coppia. Si sono ubriacati un po' troppo quella sera? Mio padre chiama il bambino di lei il suo bambino. Mio padre dice addirittura che lei è la mia matrigna. Lui è Satana. Andrà all'inferno, ma non sarà lui a essere torturato. Sarà lui a torturare le persone. Aspetta un secondo. Se lui è Satana e Katie è un'umana, allora il bambino sarà per metà demone». Il diario includeva anche i disegni della sorella incinta e del padre, che li raffiguravano entrambi come demoni. Alyssa venne in quel modo a conoscenza della relazione incestuosa tra Steven e sua figlia Katie, scoprendo anche della gravidanza. Come è logico immaginare, lei andò su tutte le furie, divenne isterica e chiamò immediatamente Steven. Lo affrontò chiedendo: «Che diavolo sta succedendo?» Al che Steven rispose semplicemente: «Pensavo che sapessi che siamo innamorati». Alyssa iniziò a urlare e a imprecare contro di lui dicendo: «Come hai potuto? Sei malato, è una bambina, è la tua bambina!» Dopodiché contattò subito la polizia per denunciare l'accaduto. In quel momento non venne effettuato alcun arresto, ma gli agenti tennero sott'occhio la situazione. Il 20 luglio 2017, appena 2 mesi dopo la conclusione del divorzio da Alyssa, Steven sposò sua figlia Katie. Proprio così, con Anthony e Kelly, i genitori adottivi di lei, al suo fianco e la mamma di Steven al fianco del figlio. Quindi non solo è avvenuto il matrimonio incestuoso, ma c'erano anche i genitori adottivi che sostenevano il tutto. Il giorno del matrimonio hanno persino posato per una foto, insieme a Steven, Katie e la madre di lui. Ma com'è possibile che la legge abbia permesso questo matrimonio? Ebbene, pare che, secondo i registri, Steven e Katie abbiano mentito sui documenti, affermando di non avere legami di parentela. Anthony e Kelly probabilmente pensavano di non poter fare nulla, così decisero che la cosa migliore da fare era sostenere la figlia adottiva. In realtà qualcosa si poteva fare. Avrebbero potuto dire la verità ai tribunali o andare alla polizia. Poco dopo il matrimonio, Katie diede alla luce il bambino di cui era incinta, un maschietto che chiamarono Bennett. Lei e Steven si trasferirono poi in una bella casa in una zona periferica di Knightdale, nella Carolina del Nord. Stavano vivendo una bella luna di miele. Erano felici e innamorati con il loro nuovo bambino, ma quella fase non sarebbe durata molto. Ricordate la telefonata alla polizia di Alyssa? Finalmente gli agenti intervennero e interrogarono Steven, Katie e i 2 figli di Alyssa. Dopo le indagini, Steven e Katie vennero infine arrestati con l'accusa di incesto ed estradati pochi mesi dopo la nascita di Bennett. Steven venne però rilasciato 1 mese dopo dietro pagamento di una cauzione di $28,000 e a condizione che non avesse più contatti con Katie. Anche lei venne rilasciata, con l'obbligo di tornare a vivere con i suoi genitori adottivi. Ovviamente nessuno dei due era contento della separazione. A causa della sentenza, la madre di Steven prese in custodia il piccolo Bennett, che però stava iniziando a soffrire per la lontananza della mamma. Quando Katie tornò a vivere con Anthony e Kelly, i suoi genitori adottivi, iniziò lentamente a rinsavire e non passò molto tempo affinché decise di abbandonare definitivamente la relazione incestuosa con il padre. Nonostante l'ordine del giudice, infatti, riuscì a mettersi in contatto con il padre e il marito e mise fine alla storia. Quando i tentativi di lui di farle cambiare idea fallirono, Steven, purtroppo, mise a punto un altro piano per la sua famiglia. Circa 4 mesi dopo gli arresti e il rinsavimento di Katie, mercoledì 11 aprile 2018, Steven andò a prendere il piccolo Bennett dalle cure della madre e lo portò a casa sua per una visita. Il giorno dopo, giovedì 12 aprile 2018, Steven noleggiò un minivan della Honda, prese degli alcolici e guidò per più di 800 km a nord fino a New York, dove viveva Katie. Lei in quel periodo si recava abitualmente a casa dei nonni adottivi nella città di Waterbury ogni martedì e giovedì per fare le pulizie, e questo giovedì non era diverso. Non aveva idea che Steven avesse in programma di andare a New York, così lei salì in macchina con il padre adottivo Anthony e si diressero a casa dei nonni. A loro insaputa, proprio dall'altra parte della strada, Steven li stava osservando uscire dal vialetto all'interno del suo minivan. L'uomo uscì di nascosto dalla strada, cercando di passare inosservato, e procedette a seguirli. Pochi minuti dopo, a uno stop, Steven raggiunse Katie ed Anthony. Tirò fuori un fucile d'assalto di tipo aeronautico, lo puntò contro il finestrino e cominciò a sparare nell'abitacolo. I testimoni chiamarono freneticamente il 911 per riferire ciò che avevano appena visto, qualcuno che aveva aperto il fuoco su due persone. Purtroppo, sia Katie che Anthony vennero colpiti mortalmente e persero la vita. Dopo questo fatto, Steven chiamò la madre ammettendo di aver ucciso Katie ed Anthony, ma non solo. Ammise anche di aver ucciso il figlio che condivideva con Katie, il piccolo Bennett. Sua madre iniziò subito a farsi prendere dal panico e chiamò così il 911. Si ritiene che Steven abbia ucciso Bennett il giorno prima, dopo essere andato a prenderlo a casa della madre e prima di uscire di casa per aggredire Katie ed Anthony. La causa del decesso non è stata resa nota e l'autopsia non ha rivelato segni fisici di traumi. Si ritenne quindi che Steven avesse ucciso il piccolo Bennett soffocandolo con un cuscino. Stabilirono inoltre che l'abbandono di Steven da parte di Katie fosse la causa scatenante della follia omicida. Quando la polizia arrivò sul posto, trovò Katie ed Anthony morti e il furgone crivellato di fori di proiettile. La polizia però doveva trovare anche Bennett, il bambino. Si recarono quindi immediatamente a casa di Steven, nella Carolina del Nord, dove purtroppo trovarono il piccolo Bennett morto, rinchiuso in un armadio. A quel punto la polizia iniziò la caccia all'uomo e, sulla base dei racconti dei testimoni, riuscì a identificare il veicolo di Steven, trovandolo nel giro di un'ora oltre il confine con New York, a Dover. La caccia all'uomo perciò si concluse molto rapidamente e bruscamente. Quando gli agenti si avvicinarono al minivan, trovarono Steven all'interno, morto, con una ferita d'arma da fuoco autoinflitta. L'uomo si era tolto la vita. Come possiamo immaginare, Alyssa fece davvero fatica a dare un senso a tutto questo. Descrisse Steven come una persona che durante la loro relazione è stata violenta, sia fisicamente che verbalmente, ma disse anche che non era mai stato sessualmente inappropriato con i loro figli, quindi non si sarebbe mai aspettata che lui cadesse in una relazione con la loro stessa figlia. Disse anche di credere che Steven avesse sempre sperato di riavere Bennett e tornare insieme come una famiglia e che quando Katie aveva chiarito che tra loro era finita, lui avesse perso la testa. Non poteva vivere senza di lei e non voleva che lei vivesse senza di lui. Alyssa affermò: «Sono in lutto, sono triste, sono sconvolta, ma voglio anche che ne esca qualcosa di buono. Se si tratta di far conoscere la verità e per far aprire gli occhi alla gente sull'incesto, va bene così». E purtroppo sì, Killers, questo era il caso di Steven e Katie Pleddle. Direi un caso molto particolare e un'esperienza orribile per tutte le persone coinvolte. Io non sono un medico o un esperto, quindi vi invito, se volete, a fare le vostre ricerche in merito, ma esiste un termine per definire ciò che Katie e Steven potrebbero aver sperimentato e si chiama attrazione sessuale genetica. È un concetto in cui si può sviluppare una forte attrazione sessuale tra parenti di sangue stretto che si incontrano per la prima volta da adulti. Il cervello forma una sorta di attaccamento, un legame e un'attrazione che apparentemente annullano il trauma dell'abbandono subito. Potrebbe essere stata davvero questa la causa della loro passione reciproca? Tuttavia, anche se Steven e Katie stessero provando questi sentimenti e non riuscissero proprio a superarli, c'erano molte altre persone che avrebbero potuto intervenire e fermare quello che stava accadendo. E forse, se qualcuno l'avesse fatto, tre vite avrebbero potuto essere salvate. Questa storia ci lascia con l'amaro in bocca per le vite spezzate e i sogni infranti, ma purtroppo è andata così e non possiamo farci più nulla. Cari Killers, desidero ringraziare tutti voi per aver ascoltato anche questa particolare vicenda e ringrazio ancora una volta Daniel Grande per avermela consigliata. Come sempre, vi do appuntamento alla prossima puntata. E ricordate, guardatevi le spalle.